Allora, noi ci occupiamo del secondo blocco di testi, le lettere, la fatica apostolica e la fatica formativa, o l'impegno apostolico e l'impegno formativo. E in qualche modo, in questa serie di testi che andremo così a sbirciare, noi incontreremo un altro aspetto di Frate Francesco. Se là era la fatica di trovare una via identitaria insieme agli altri, con un'attenzione che... cioè non c'era una... vorrei, tornando un attimino su quello che dicevamo prima, non c'è un uomo che vede la strada per rivelazione, ma c'è un uomo che sente... il desiderio, il sogno, ma le vie concrete da assumere, le forme, gli incroci, quali direzioni assumere, questo è un processo che ogni volta lo sorprende e ogni volta lo rimette in cammino. E qualche volta Francesco, l'avete visto nella regola non bollata, ma anche nel testamento, lui, come posso dire, era così sicuro delle sue scelte che un po' si indurisce. Ed è bello questa umanità, a me piace da matti. Perché un uomo che si confonde, un uomo che come, ripeto, figlio di Bernardone, proprietario a volte, il rischio era questo, no? Di diventare proprietario. Poi la vita lo educa, gli dice calmati, rimettiti in cammino da povero. Per esempio nel testamento lui dirà guai a chi cambia una parola e chi commenta la regola. Poi lui muore e non sa quello che succederà dopo, perché quello che succede dopo è no. Il testo deve essere commentato, riletto, riaggiornato, in cammino. Ogni volta Francesco si tentava di arroccarsi, ma come tutti noi, ci teniamo le cose nostre. E poi la vita, se sei docile, un po', no? Scalciando, ma anche nella fede ti rimetti in cammino. Così è successo con Frate Francesco. Ora, quella storia, le regole rinviano a queste dinamiche molto belle, molto umane. Che è faticoso capire cosa Dio ci chiede qui e ora, e questo lo si capisce insieme, e insieme nella diversità che siamo, una diversità che diventa un'opportunità, una ricchezza se si allea, rispettandosi, accettando anche di essere diversi, o diventa invece una battaglia, se diventa una rivalità, chi comanda qui tra me e te? E allora l'oggetto non è più davanti da capire insieme nella diversità, ma si colloca tra me e te, chi lo possiede, e ci scappa le guerre, le botte. E allora la diversità diventa guerra, mentre nel primo caso la diversità diventa opportunità, ricchezza. E Francesco vive questa esperienza. E chiudo su questa parte precedente. A me colpisce moltissimo il fatto che un uomo evangelico, poeta, libero dalle strutture, con la legge non aveva molta domestichezza, molto sognatore, abbia scelto proprio uno tanto diverso da sé. Lui ha voluto che Ugolino, proprio Ugolino, fosse il suo referente. Se avesse, sapete, fratelli e sorelle, se avesse scelto come poteva, visto che il Papa gli ha detto, beh, scegli tu, chi vuoi, se avesse scelto un cardinale o uno uguale a lui, con lo stesso modo di sentire la vita, di guardarla, di sognarla, e gli fosse stato accanto in una rassicurazione reciproca, ci vogliamo bene, come vicini vicini, no? Come fanno quella su Paperissima, vicini vicini. È chiaro che guardiamo dallo stesso punto di vista le cose e ci confermiamo reciprocamente, ma non le guardiamo meglio. Una totale vicinanza ci fa ribadire quello che vediamo io e te, perché stiamo allo stesso punto. E ci confermiamo perché abbiamo paura di vedere l'oggetto là davanti anche da un'altra prospettiva. Perché l'altra prospettiva mi mette in cammino, mi chiede di rimettere in discussione il mio modo di vedere le cose soltanto e di conciliarle in una dialettica complessa, ma da adulti. E Francesco era un adulto. Ok, accetto la diversità per capire meglio, per avere una visione migliore di quello che è buono e meglio per me. Questo mi sembra bellissimo. Non togli il travaglio, ma fa diventare adulti. per la prima parte. La seconda parte, appunto, le lettere. C'è un'altra parola che a me piace moltissimo, che credo che sintetizzi nella loro globalità questi testi: la passione. La passione vuol dire la vitalità, la voglia di starci, di essere un dono, di mettersi dentro, con le mani dentro la terra. È a due livelli: nell'evangelizzazione, la prima serie di testi, lettere fuori dell'ordine, e per la formazione. Lui si sente importante per i suoi frati e lavora per farli crescere, forte della sua identità. Io sono importante per voi. Ne era cosciente. Sapete, lui ha mai problemi a dire io, frate Francesco. Mai si diluisce in una specie di umiltà che scompare. Io, frate Francesco. Qui dico che Francesco ha inventato internet, no? Non so se l'avete visto. Perché sto dicendo questo? Poi lo vedremo. Soprattutto sulle lettere fuori dell'ordine, lui dice al suo i frati: fate rete, cioè leggetele prima di tutto, copiatele e fatele conoscere. Ha creato una rete, un passaparola scritto, però deve essere un ma internet, io credo che internet l'avrebbe usato alla grande, Francesco. Come ho usato uno strumento, la scrittura, che era uno strumento per pochi. Pochi. Ma lui sente che è importante, perché comunica a tanti. Bene. Questo è un po' il materiale che avremo davanti agli occhi. La passione per le relazioni. Allora, prendiamo in considerazione prima le lettere fuori dell'ordine. E che queste lettere ci sintetizzano l'idea di fondo, una grande passione di evangelizzazione. È uno degli elementi che ha mosso quell'uomo: mettiamoci in cammino per parlare di Dio al mondo. Vi dicevo, in fondo prima era l'inverso, con il mondo monastico, il monastero era lì, sul monte, a anticipare il sapore della Gerusalemme celeste, e la gente andava al monastero. Qui si inizia all'inverso: andiamo noi, mettiamoci in cammino sulla strada degli uomini, condividendo la loro sorte. Allora, la passione dell'evangelizzazione. Il primo test, il primo elemento che vorrei ricordarvi è l'inizio della seconda lettera a tutti i fedeli, testo che voi conoscerete sicuro, che è dell'Ofs, indubbiamente, perché là così inizia Francesco. Io, ed è un po' la storia di queste lettere, probabilmente, io, siamo nel 21-20, tornato dalla Terra Santa, dice Francesco in quel testo, io non posso più andare in giro, incontrare la gente, che sono malato, però non posso smettere di regalare la fragranza della parola di Dio. Bellissima il termine, la fragranza come il pane, no? Fresco la mattina, no? Tu lo spezzi e lo vuoi regalare. Questa fragranza, che per lui era ancora abbondante e buona, e deve continuare a farlo. Io però sono malato e il testo mi permette di continuare. Ecco qua il punto. Aspetta, che questo pure la fragranza ha bisogno di mangiare. Poi l'altro elemento della passione è esplicitato nella circolarità di questi testi. Fateli circolare. Io, partono da me e debbono conoscerli il più gente possibile. Sono testi importanti, alla faccia dell'umiltà. Poi, in questo processo di passione circolare, il più abbondante possibile, coinvolge in questo processo l'ordine. I miei frati, aiutatemi, coinvolti con me in questo regalare con abbondanza alla gente una parola buona. È chiaro che in tutto questo, l'ultimo punto, rinvia a una strategia di fondo, il Signore mi rivelò che dovessimo essere tra la gente per dare speranza a coloro che incontriamo. Cioè, la strategia dell'evangelizzazione come scelta fondamentale del loro essere insieme e costituisce un punto importante. Poi vedremo le preghiere e l'esperienza della solitudine nella preghiera, come si rapporta, sarà questa la dialettica dentro l'ordine, perché dalla stessa anima di Francesco nascevano queste due grandi parole. Noi siamo qui per dare una parola grande alla gente. E allora, concluderanno i frati, attrezziamoci, gli studi, diventare preti, perché questo è importante, l'organizzazione dei conventi in rapporto a questo obiettivo di fondo, e sarà la grande linea di tutto l'ordine. Bonaventura sarà il punto di arrivo. Ma che non è un tradimento di Francesco, ma è la radicalizzazione di questa scelta consapevolissima da parte di Francesco, per regalare al mondo una parola buona, fragrante, e bisogna essere preparati. Dall'altra, noi siamo gente che vuole vivere con la gente, tra la gente, e anche vivere un'esperienza di marginalizzazione, frati minori, in un'esperienza di Dio che basta. E allora questo sembrava contraddire o non conciliarsi bene con questo primo punto. Le anime che valori diversi, le cui conciliazioni hanno fatto fare fatica, ma tutte e due nascono dall'esperienza di frate Francesco. Fratelli, ma voi lo sapete molto bene, il problema della vita, sapete quando è? Non quando c'è da scegliere il bene e il male. Ma lo chiamiamo bene, l'altro male, e quando scelgo il male dico sono un peccatore, va bene. La vera tragedia o lacerazione della vita nell'uomo o nell'esperienza nostra personale è quando ci sono due valori, è da mettere insieme e non stanno bene insieme. Che faccio? Come li faccio incontrare? Quando tra loro sembrerebbe che facciano cane e gatto? Eppure sono dei valori. Eccolo qua un altro passaggio interessante. La dialettica dell'esistenza. E Francesco non fu risparmiato da questo. Allora, le lettere. Quali sono state le lettere? Io qui ve le ricordo e do degli input. Le lettere, allora, sono di tre tipi, abbiamo le lettere fuori dell'ordine. Le lettere a tutti i chierici, il tema fondamentale è l'Eucaristia. Le lettere ai reggitori, diventate promotori di fede per la vostra gente. E terzo, la lettera a tutti i fedeli, le due lettere, vivere nella penitenza. Sono i tre grandi temi che vorrei dire, riassumono un po' questo materiale, molto ricco, ma io prendo un po' il nucleo. Allora, riguardo alla lettera a tutti i chierici e la questione grossissima dell'annuncio di Francesco evangelico legato anche alla Eucaristia. Uno dei temi frequentissimi nei testi di Francesco, l'Eucaristia. E due sono i motivi di questa ricorrenza, di questo tema prezioso per frate Francesco. Il primo è l'obbedienza alla Chiesa. La Trinense IV, vi dicevo, questo evento del 1215, dove tra le altre cose la Chiesa dice noi dobbiamo rimettere al centro della vita della gente l'Eucaristia e la confessione. È da lì che nasce, ancora si dice, ma insomma oggi, un comunicarsi e confessarsi una volta all'anno, almeno a Pasqua, no? È da lì, concilio. E dunque, il dogma, che cosa c'è lì? La prima volta che viene utilizzata la parola, una parola strana, noi abbiamo uno scioglilingua per dire il mistero dell'Eucaristia, della presenza reale, la transustanziazione. Sentite, ditelo veloce se ci riuscite, la transustanziazione. Bene, viene pronunciata lì. Allora, la fede nella presenza reale e la liturgia, una qualità liturgica nella celebrazione. Bene, nei testi di Francesco questi due temi sono costantemente riproposti. Lui non era un teologo, mai utilizza la parola transustanziazione, non la capisce. e già era stata pronunciata in un modo solenne, ma lui mai la trascrive perché non gliela fa. Mentre usa la vecchia formulazione, il vero corpo e il vero sangue del Signore, il vero, ecco. Ma gli bastava questo, e guai a non credere a questa presenza che è la ricchezza nostra. E il ricordo della liturgia, c'è un testo interessante, dice i nostri vasi sacri, gli oggetti, devono essere preziosi, nella bocca di Francesco, ma lì c'è qualcosa di grosso. Bene. Allora, il primo motivo per cui Francesco insiste fortissimamente su questi due temi è alla fedeltà, per la fedeltà, obbedienza alla Chiesa. Fa una crociata eucaristica, Francesco. Ma anche, secondo motivo, perché l'eucaristia per quell'uomo, Francesco, era la sintesi giornaliera, poi non lo celebrava ogni giorno, no? Con molta meno frequenza di noi. Sapete che Chiara chiede alle sorelle almeno 7 volte di comunicarsi all'anno, o giù di lì, o forse 12, una volta al mese forse, ma un numero molto più dilatato del nostro. Bene, non tutti i giorni, ma l'Eucaristia per Francesco era il riassunto davanti agli occhi di chi siamo noi, cioè di questo pane spezzato senza che pretenda nulla da me e si regala a me, diventa minore. Parla Francesco, vede Francesco nel pane e nel vino donato l'umiltà di Dio, humilitas Dei. Una parola enorme che nel contesto medievale scandalizzava. Dio è l'Altissimo, l'Onnipotente, l'Eccelso, ma un Dio umile. L'umiltà di Dio vedo tra le mani, che mi ricorda chi siamo noi, noi frati minori, noi cristiani, uomini che dovrebbero essere un pane spezzato, senza pretendere nulla. La sintesi di ogni giorno sulla sua identità. Primo passaggio. Il secondo tema, il secondo testo è Lettera ai Regitori, questo brevissimo testo interessante dove lui dice: ma voi dovete farvi promotori della fede, tra l'altro fate suonare le campane, non so se 2 o 3 volte al giorno, in modo che i cristiani si pieghino e preghino. Probabilmente, lui stava riproponendo alla comunità cristiana quello che aveva visto in Terra Santa, i musulmani, e pregavano ogni volta 3-4 volte al giorno, perché non lo facciamo noi? Bellissimo, questa specie di esempio. E è interessante, lui parla a tutti i reggitori del mondo.
Chi sono i reggitori?
I reggitori, l'imperatore, i re, i consoli, tutta la gente che comanda. E sentite, rogo vos et consulo vos, io vi prego e vi supplico, io, frate Francesco. Interessantissimo, una coscienza di sé che può parlare alla pari con Bush, no, chi è adesso? Obama, con Putin, con la Merkel, parla alla pari, io, frate Francesco. E vi ricordo il vostro mandato di essere attenti alla vostra gente. Qui sarebbe da fare un testo bellissimo sui nostri politici, ma vabbè. Terzo testo inviato al mondo dei cristiani, la lettera a tutti i fedeli. Vivere nella penitenza. Questo testo, voi sapete, molto stato discusso, dice probabilmente era la regola che Francesco scrive ai terziari, una retrodatazione di ciò che non lo è. Francesco scrive semplicemente a tutti i cristiani, esortandoli a vivere da cristiani, cioè a vivere nella penitenza. Questa parola è una parola strategica per Francesco e l'abbiamo spesso confusa. Lui all'inizio del testamento, sapete come inizia il testamento? Signore, concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare penitenza. Sapete cos'è la penitenza in quel testo? Fare misericordia. Subito dopo, a fare penitenza così, 2 punti. Io che ero nei peccati mi sembrava cosa amara vedere i lebbrosi. E lo stesso Altissimo mi condusse tra loro e io feci misericordia con essi. Fare penitenza è fare misericordia. La penitenza di cui parla Francesco è girarsi e pensare in un modo nuovo la vita. E la vita cristiana è vivere nella misericordia. Dare il cuore ai poveri. senza pretendere nulla. Il testo che, questo lungo testo, articolato testo, inviate ai cristiani, al centro, adesso sarebbe interessante lavorarci insieme, ma dice proprio questo. La nostra vita, vivere nella penitenza, cioè guardando a Gesù Cristo, mi dà la possibilità di guardare in un modo nuovo la vita. E la vita è quella gratuita dell'amore. Questo è il vivere nella penitenza, cioè con una logica nuova, che ogni volta deve essere riproposta. Incominciai a fare penitenza, perché poi la vita mi chiese tante volte di dire voglio questa logica. Allora, c'è un testo bellissimo, siamo al versetto 40, se non ricordo male, che dice così, dove in fondo c'è la sintesi di cos'è fare penitenza, e cioè vivere la sequela del Signore a tutti i cristiani, indistintamente. E colui al quale, sta parlando ai cristiani, è affidata l'obbedienza e che è ritenuto maggiore, che ha dei ruoli, che ha un'importanza, chi svolge una funzione, lui la deve vivere con questa accortezza di non farla diventare un potere sugli altri, ma un servizio. Questa è la penitenza. Dice che è ritenuto maggiore sia come il minore servo degli altri fratelli e usi e abbia nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli quella misericordia che vorrebbe fosse usata verso di sé qualora si trovasse in un caso simile. Questo è uno delle sintesi generali del modo di pensare la vita da parte di frate Francesco. Questo è essere cristiano. Niente di più e niente di meno. Guardando a colui che si è fatto misericordia, tu vivi la misericordia con colui che ti sta accanto, con quello che sta sotto di te. Tu lo potresti uccidere quando vuoi. O diventare un dono di gratuità. Scegli. Scegli di vivere nella penitenza, cioè nel fare misericordia. Che sarebbe un testo, uno spazio bellissimo di analisi su questa roba qui, che è il centro di Francesco, cioè il centro del Vangelo. Questo è il centro del Vangelo, non c'è altro. O ci aiuta a vivere questo, o il Vangelo non serve a niente. Poi dopo diremo sulle preghiere. Questo è il primo blocco. Ah, c'ho un po' di tempo ancora. Il secondo blocco di testi sono le lettere ai frati dell'ordine. Ci sono due tipi di lettere che Francesco invia ai suoi frati. Le lettere circolari per tutti, da responsabile o da colui che ha avuto una rivelazione, si sente il dovere, il diritto, il dovere di fare questo servizio, scrivere parole a tutti, io, frate Francesco. E anche abbiamo, e queste sono delle cose deliziose, io dico sempre che se basterebbero questi test, queste lettere personali che ancora sono giunte fino a noi, di Francesco scritte a un frate. Basterebbero questi testi per avere dei diamanti di famiglia. Qui sono dei diamanti di famiglia. Se noi potessimo... motivi di orgoglio di essere di quelli di Francesco, questi testi sono sufficienti. Allora, guardiamo le lettere circolari ai frati, formatore dei frati. Abbiamo due tipi di testi. Partiamo dal secondo, lo rigiro. La lettera prima e seconda ai custodi, cioè coloro che erano responsabili di un gruppo di conventi. C'erano c'era il generale, ministro generale, ministro provinciale, ma qui era ancora probabilmente, e i custodi, cioè quelli che erano un gruppo più piccolino di conventi. Ai custodi scrive due lettere, che poi si somigliano, per dire a loro: cari miei, voi dovete collaborare con la mia passione apostolica, dovete ai chierici ricordare il loro impegno per l'Eucaristia, e alla gente, quando predicate alla gente, fate col dito così, perché devono vivere la fede e uno stile liturgico, la questione dell'Eucaristia. Per cui li coinvolge in una forte responsabilizzazione nell'impegno serio per l'evangelizzazione. Vabbè, questo è il primo testo. Il secondo, in questo caso, il primo è una lettera a tutti, tutti i frati che erano in capitolo. C'è un testo, un manoscritto dice: questa lettera fu inviata ai tutti i frati quando erano in capitolo. Lui probabilmente era già malato, e per parlare a tutti e dare un testo che rimanesse nelle loro mani, formativo, da questo testo di 46 versetti, dove ci sono due grandi temi ricordati a loro. La vita liturgica eucaristica, di nuovo, fratelli miei, noi ogni giorno abbiamo sulle mani il mistero di quello che siamo e di quello che abbiamo promesso e che vorremmo diventare. Guardatelo. Dice, guardate con attenzione, fratelli miei sacerdoti, perché datevi tutti a Lui, perché Lui si doni, com'è quell'intreccio, non so se ce l'avete presente quel testo, dovevo riscriverlo, dove voi vi donate a Lui e Lui si dona tutti a voi, in una specie di circolarità del dono. Questa è l'Eucaristia, questo è lo stile evangelico della vita, donarsi. Perché là si realizza l'esistenza. E l'Eucaristia ce lo dice ogni volta, si dona a noi per darci alimento, fate altrettanto. E l'ufficio divino, cioè l'altra attività, voi quando pregate insieme, tra un po' vedremo un po' le preghiere, dice non fate una preghiera da teatro. Il mondo liturgico benedettino era un momento di... come posso dire, di teatralità, cantavano in gregoriano, erano in tanti, e la gente andava lì a sentire un po' di musica anche, oltre che pregare, ma tutto in latino. Lui, Francesco, dice, no, cari miei, quando pregate non state a fare troppa attenzione al canto, in modo da dare soddisfazione alle orecchie della gente, ma sentite il vostro cuore se è in accordo con quello che state dicendo. Interessante che Chiara d'Assisi, nella sua regola, chiede alle sorelle che il loro ufficio non doveva essere cantato, sine canto, perché è in continuità con questa roba qua. Il canto, se diventa una specie di pavoneggiamento davanti alla gente per attirarla, ma poi per chi lo facciamo? Per chi preghiamo alla fine? Allora dice Francesco, fate attenzione perché ci si può... Quando nel Testamento parla dell'ufficio, dice guai a non pregare come chiede la regola. E la regola chiedeva di pregare semplicemente. Perché i frati dicevano facci pregare solennemente. Noi gli faremo vedere ai benedettini come si fa. Siamo tanti e tali che faremo una liturgia meglio dei benedettini. Ma questo non so se poi cerchiamo il mistero dell'amore o cerchiamo noi stessi nel modo di pregare. Questo è un po' il testo ai frati. L'altra serie di testi inviati ai frati è questi testi privati, brevissimi, pizzini, li chiamo pizzini. Ah no, aspettate, un altro testo che io qui ho dimenticato, ma voglio inserirlo perché ci ho scritto un libro adesso. Sono le ammonizioni. Le ammonizioni di fatto si potrebbero collocare oltre ai testi giuridici o tra i testi formativi che sono, no, a cavallo. Le ammonizioni sono una serie di brevissimi testi, 28, giunti fino a noi, la cui storia non la sappiamo bene, però sappiamo che furono parole di sacra ammonizione rivolta da Francesco a tutti i suoi frati. Dunque, una sintesi, probabilmente, o una specie di schizzo preliminare a quello che Francesco diceva probabilmente negli incontri annuali. Noi lo sappiamo per certo, quando c'erano i capitoli generali di Pentecoste, e Francesco che faceva? Prima leggeva un testo del Vangelo, un passaggio, poi ammoniva i frati sulla qualità della vita, poi sceglievano le leggi. Ma le leggi, la nostra forma di vita concreta, dovranno essere la conseguenza di uno stile di vita, di una lettura evangelica dell'esistenza. E lui la ricordava. Le ammonizioni, allora, che sono? Le ammonizioni sono, fratelli miei, tutto quello che facciamo, in sintesi, anche le cose magnifiche, il bene che Dio fa attraverso di noi, e forse molto, non è nulla, o forse rischia fortissimo per noi se non coincide con il cuore. Cioè, se il bene che facciamo diventa appropriazione, diventiamo qualcuno e lo facciamo tutto perché possiamo diventare quelli importanti, noi probabilmente ci perdiamo l'anima pur facendo tanto bene. Allora, fratelli, io vi ricordo ogni volta nelle ammonizioni: ascoltate la verità di voi che avete non sulla testa. Qui riusciamo a gestirla, eh? Qui siamo capaci di mettere insieme tutte le belle parole come faccio io. Che ci vuole? Basta leggere un po' di fantasia e tu le parole le gestisci. Non ascoltate le parole. Sì, quelle le sai. Ma ascolta la panza. La panza, diciamo noi delle Marche, la panza. Perché la pancia ti manda sui sentimenti. Che senti dopo certi avvenimenti contraddittori e fallimentari? Spesso lo dice nelle ammonizioni. Io su questo lavoro molto lì, perché poi intercetta me. Chiaro. Che senti quando la vita ti tradisce? Senti la pazienza e l'umiltà o il turbamento e l'ira? Perché su quello devi lavorare, fratello mio, dice Francesco ai suoi frati. Là c'è una verità, la verità forse di te. E se non incontri quella verità, tu costruisci il bene che stai facendo sul nulla, sul vuoto. Il centro è vuoto e fuori c'è tanta roba. Ma che ti serve? Forse il bene che stai facendo sta tradendo la tua verità. E le ammonizioni, poi chiudo su questo, testi inviati a tutti i frati di formazione, le ammonizioni appunto non sono rivolte ai cattivi di fuori, certi testi sono durissimi, ma sono rivolte ai suoi frati, a coloro che si chiamavano servi di Dio. Ma lo sei davvero? Lo sei davvero? E il prodotto finale, pur essendo figlio di un mercante, a Francesco non gli importava nulla. Avrei detto un'altra parola se stavo trovando un po' di giovani. Del prodotto finale, quanto ne abbiamo convertiti? Quello non mi interessa. Mai, 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 mai Francesco dice, fratelli miei, vediamo un po' alla fine quanto successo abbiamo avuto, quanto ne abbiamo convertito, mai. La cosa più importante è che tu resta frate minore in quello che fai. La perfetta Letizia ha questo centro qui. Io che busso alla mia porta e sono cacciato via. Quell'uomo che resta dopo quella sconfitta, quello è l'uomo vero che sono io. Grandioso. Bene. Allora, le brevi lettere ai tre frati. Lettere personali. Lui le ha scritte molto di più. Noi sappiamo, le ha scritte a Chiara. Un paio di biglietti, si sa. L'ha scritte ai frate Jacopo. Lì ce l'abbiamo ancora, dove lui detta, ditegli così, scrivetegli e ditegli che venga, altrimenti non mi trova più. E se viene, quando viene, mi porti, bellissimo. Bellissimo. Prima di tutto la tonaca. Voglio morire con la tonaca nuova. Lui che era vissuto un po' povero, tutti quanti, almeno quel giorno lì di lusso siamo, no? Vorremmo essere. La tonaca nuova, poi la rappezzata però nuova. E un po' di dolcetti. Che mi piacevano tanto, lo sa lei. Poi è bellissimo, faccio una parentesi. Il modo di morire di Francesco è, secondo quel testo della compilazione, dice, lui, fatela venire o statene vicino perché morire è faticoso. È faticoso. Allora, è consolazione della mia anima. E quando lì arriva lei, si mette a piangere, la fa entrare, dice, ma no, ma le donne, falla entrare che lei è fatta Jacopo. Poi gli prepara questo dolcetto e lei si mette a piangere prima, in chiaro, no? Le donne piangono. Perché gli voleva bene. Anche gli uomini fa bene agli occhi, li fa più belli gli occhi. Allora, e gli fa sti dolcetti, bellissimo, dice il testo. Lui li assaggiò appena e dopo poco morì. E morì così, quasi con ancora il briciole. È come ogni morente che vorrebbe ancora, no? Darsi un po' di energia e non ce la fai più. Bellissimo. Bene, allora, più testi abbiamo di Francesco che ha scritto Ugolino, sappiamo anche dei biglietti, ma non ci sono giunti. Tre, sì, e che biglietti. Allora, il primo è una lettera a un ministro. Conoscete tutti quanti? Se non l'avete letta, peccato grave, c'è da confessarsi. Per Pasqua sicuramente da fare o ammenda leggendola. È uno dei testi davvero, insieme alla perfetta Letizia, dove c'è Francesco. Il matto Francesco. Il pazzo di cui lui parla evangelico, dove c'è una nuova, nuova logica. La logica che ribalta i criteri di potere, di fatica, di violenza. Un uomo nuovo, dove la misericordia è lo spazio fondamentale e dice al ministro, tu prima di fare misericordia però, ministro mio, devi vederti e capire se tu sei un uomo che vive nella gratuità. E allora lo potrai incontrare e aiutare, ma se tu non vivi nella gratuità non ci riuscirai ad aiutare. Interessante, in quella lettera lui la predica non la fa al frate difficile, la fa al ministro. Perché se il dottore non sa operare bene e tu devi fargli una bella predica, tu che ti tocca mettere le mani addosso al malato, fai attenzione, se non ammazzi e tu sei responsabile. Questo fa Francesco. Grandioso. La lettera al ministro. La lettera al leone, anzi no, prima prendo quella di Antonio perché quella è l'ultima, me la voglio godere un attimino. La lettera ad Antonio è la questione degli studi, ve l'ho detto già prima, i problemi interni all'ordine, studiamo la pastorale che ha bisogno di una preparazione e la preparazione significa leggere, significa prepararsi intellettualmente, significa avere coscienza delle questioni, significa studiare. Che facciamo? Studiamo? Cioè iniziamo a usare i libri? Sapete che i libri, quella volta, erano una delle cose più preziose che c'erano. Nelle Costituzioni, dopo 20 anni la morte di Francesco, dice una regola delle Costituzioni dei frati minori, è proibito assolutamente di conservare in convento tutte le cose preziose, eccetto i libri. Perché i libri è uno spazio, è un oggetto strano quella volta, oggi no, per fortuna. O purtroppo, sapete, faccio una parentesi, io che qualche libro l'ho scritto, purtroppo, per fortuna, ma insomma, vabbè, mi è scappato, ho fatto qualche libro. Ma quando vado in biblioteca, noi abbiamo nel nostro convento di Roma, il nostro convento generale, abbiamo una biblioteca da 300.000 volumi, una cosa. Allora il mio volumetto lì dentro è niente. Quella volta erano così pochi che i libri erano preziosi, ma anche per la scrittura, per il prodotto, per, insomma. Che facciamo? Studiamo o no? E se studiamo per prepararci ed essere un aiuto forte alla gente? Abbiamo bisogno di strumenti, libri, scuole, università, biblioteche. Ecco la storia. Antonio chiede, sapete chi è Antonio? Un uomo che viene, un canonico già che aveva studiato, entra in convento e lui è uno dei maestri. Che facciamo? Insegna ai frati o no? E la risposta di Francesco è qui la volontà di Francesco in rapporto agli studi. Dice, io sono contento che tu, frate Antonio, mio vescovo, insegni ai frati. Ma mi raccomando, non perdere la devozio. Non diventi quel tuo lavoro possesso di te e non servizio, non gratuità, ma non, che non ti faccia diventare sopra gli altri. Perché il rischio, i due soggetti a rischio dentro la fraternità per Francesco erano i ministri, quelli che avevano l'autorità e quelli che avevano il potere intellettuale. Quelli che stanno davanti agli altri. E ti fa sentire unico, speciale, perché tu c'hai il potere. Fratello mio, attento, perché lì c'è il diavolo che ti si pia all'anima, cioè ti porta via da te, facendoti vivere un mondo autocentrato. Attenzione, la devozio, ricordati perché lo stai facendo, Antonio mio. Gli studi sono importanti, ma che non diventino un'occasione di smarrimento. E vi dico, fratelli, ma lo sapete tu come me, è faticoso i valori, metterli insieme. Bene. La lettera al leone, la vedremo alla fine, io finiremo con questa immagine, smetto, 3 minuti e smetto. La lettera al leone è bellissima, perché la lettera al leone è un frate che gli dice: Francesco, ho un problema, che faccio in questo contesto? E il Francesco gli dice: beh, ti ridico quello che ci siamo detti lungo la strada, te lo scrivo in modo tale che tu non abbia più bisogno di venire da me, perché ce l'hai scritto e ci abbiamo il biglietto scritto un po' male, con degli errori di latino, bellissimo, perché voleva parlare al leone, un dotto, con latino, Francesco, ma il suo latino c'era, ma insomma, no? Un po' traballante, gli mancano delle lettere, con qualche desinenza finale un po' sbagliata, ma voleva parlare, e credo che Leone, nel leggere quel testo, abbia sorriso innamorato di quell'amicizia, e anche e soprattutto innamorato del testo, che gli dice Francesco: ti ripeto, Leone, quello che ci siamo detti lungo la via, cioè, quello che devi fare è che tu chiedi che te lo dica io non lo so quello che tu devi fare, chiedilo a Dio e poi fallo. Sii responsabile, Leone, da adulto, non puoi chiederlo agli altri quello che devi saper tu nella fatica di capirlo. Sii adulto, Leone, forza. Non voleva un bambino che dipendeva da lui, no? Sapete che il rischio è: io sono importante per voi altri, tutto ve lo dico io, la volontà di Dio, no? C'è una specie di diventare un po' i portavoci di Dio, e questo è esaltante, facendo però l'altro rimanendo, facendolo restare bambino, non facendolo crescere, perché gli dici sempre tu quello che deve fare e tu non lo sai. Poi Francesco dice: no, tu devi essere responsabile della tua esistenza, rispondi tu e fatelo. Punto. Ci prendiamo allora altri 10 minuti, ai 35, in modo che io con altri mezz'ora massimo finisco le preghiere, e abbiamo fatto tutto il ciclo dei testi di Francesco. Spero che sia stata un'opportunità, ma intanto